Ucraina, crisi e conflitto. La guerra è alle porte, secondo il consigliere per la sicurezza nazionale Sullivan, anytime, può essere possibile in qualsiasi momento, rullano sempre più forti tamburi di guerra e noi, per capirci meglio, leggendo diciamo, i dati disponibili, quindi dalle fonti aperte, dalle dichiarazioni, da quello che si legge sui giornali e sulle riviste specializzate, cerchiamo di trarre delle conclusioni concentrando diciamo il focus sull'aspetto militare che è conseguente a quello politico-diplomatico. Oggi il cancelliere tedesco Scholz è a Mosca, è stato a Kiev, c'è un continuo negoziare, un tentativo di riportare a una fase di de-escalation questa situazione dalla quale parrebbe che almeno si sia infilato Putin e non riesca più a tornare indietro, però molte cose sul prossimo futuro, speriamo ovviamente che non si arriverà a un attacco militare, però molte cose ce le possono dire le forze schierate sul campo, gli assetti, come si dice al giorno d'oggi, e noi per capire meglio tutto questo abbiamo interpellato un esperto che è in collegamento telefonico con noi da Chiavari, quindi dalla Liguria, è il dottor Pietro Batacchi, che salutiamo. Buongiorno direttore.
Buongiorno.
Pietro
Buongiorno.
Batacchi è il direttore della rivista italiana Difesa, uno dei più autorevoli periodici italiani, anche internazionali, che si occupa appunto di difesa, di industria, di settore militare, di geopolitica, di strategia, di intelligence, insomma lo scibile è talmente vasto. E perché abbiamo disturbato Batacchi? Intanto perché ovviamente non poteva essere altrimenti la sua testata giornalistica, diciamo il team di redattori e di specialisti della sua redazione si stanno occupando di queste dinamiche, delle dinamiche dell'Ucraina e della Russia, sul sito web della rivista, che è www.rid.it, dove appunto sono state analizzate e sviscerate le ultime vicende, gli ultimi sviluppi. E inoltre nel numero di marzo, la RID è un periodico mensile, diciamo i lettori potranno trovare molti altri approfondimenti in merito, non soltanto sull'Ucraina ma in generale. Quindi intanto di che vi siete occupati sul sito web, direttore, della vostra rivista di RID? In relazione a queste vicende.
Occupati, buongiorno, innanzitutto ci siamo occupati degli scenari militari, cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni, cosa sta accadendo in termini di dispiegamento di truppe lungo i confini ucraini, e abbiamo fatto anche uno speciale dedicato agli eventuali scenari navali, visto che nel Mar Nero c'è una gran concentrazione di navi da guerra della Marina russa. Proseguiremo questa mani con uno speciale dedicato alle forze armate ucraine, poi seguiremo comunque tutti gli eventi, daremo gli aggiornamenti. La situazione è quella che è, e comunque richiede a una rivista come la nostra di seguire anche quotidianamente, anzi ora per ora, tutti gli eventi, soprattutto quando c'è molta confusione come in queste circostanze, quando c'è molta disinformazione da una parte e dall'altra, quando c'è anche un po' di frenesia, onestamente, soprattutto quando si arriva a un punto in cui dove diventa difficile fare un passo indietro. Ecco, questo è l'elemento più importante.
Il punto di non ritorno?
Esattamente, chi sarà il primo a fare il passo indietro e come questo passo indietro verrà quantomeno giustificato, oppure verrà spiegato, oppure come si costruirà su questo eventualmente anche una narrazione. Ecco, io in questi giorni penso alla crisi di Cuba, come se ne uscì con un accordo pubblico che diceva alcune cose, poi con una parte diciamo riservata che non fu pubblicamente divulgata, in cui sostanzialmente si arrivava a uno scambio: io, URSS, ritiro i missili da Cuba, tu Stati Uniti ritiri tiri i missili dalla Turchia. Ecco, questo è ciò a cui ho pensato più frequentemente in questi giorni, molto francamente molto convulsi, e giorni anche in cui probabilmente anche da parte occidentale ci potremmo anche risparmiare certe dichiarazioni, certe uscite e un certo tam-tam. Ecco.
Direttore, se vuole ci torneremo, perché l'aspetto della propaganda, delle operazioni psicologiche, la sta facendo veramente da padrona in queste ultime, forse nelle ultime settimane, con riferimento alla crisi ucraina. Ma a suo avviso, lei ha parlato appunto di un punto sostanziale, punto di non ritorno, ma a suo avviso non è forse proprio questa la cosa, nella sua, mi passi il termine, nella sua semplicità, la cosa più difficile da comprendere? Lo so che può sembrare un ossimoro, no? Però è forse più facile leggere quelli che potrebbero essere gli sviluppi e i piani sul terreno, sul campo, che è la maniera per tornare indietro, diciamo così, soprattutto da parte russa, ma non solo, perché diciamo a questo punto i conti grossi li deve fare Putin col suo entourage e con tutto il sistema che insomma lo circonda a Mosca, no? A Mosca e dintorni.
Ma guardi, io credo appunto che ci sia una situazione tale per cui Putin qualcosa, soprattutto a livello di immagini, in questo momento deve portare a casa. Lui sostanzialmente ha un obiettivo, l'ha raggiunto, ma non da oggi, ha sostanzialmente di fatto bloccato l'ulteriore allargamento della NATO ad est, perché ormai la questione d'ingresso dell'Ucraina è posticipata sine die, la Georgia non ne parliamo, anche perché questi sono paesi che hanno dei conflitti in casa, quindi non possono entrare nell'alleanza.
Mi scusi direttore, ma si è mai posto veramente questo aspetto dell'ingresso dell'Ucraina e della Georgia nella NATO?
Assolutamente, assolutamente sì, insomma, queste le leadership dei due paesi hanno da tempo chiesto l'adesione alla NATO e comunque sono iniziate, quantomeno sono iniziate le prime fasi delle procedure per far sì che questi paesi un domani possano entrare nella NATO. Però con quanto è successo in Georgia nel 2008 e quanto è successo in Ucraina dal 2014 ad oggi, di fatto questo processo è rimandato sine die, in sostanza. Noi non dimentichiamoci che, faccio un esempio, la Transnistria è quella che è ormai da 30 anni. Sì. Io non mi stupirei che il Donbass filorusso resti tale per i prossimi decenni, insomma, quantomeno in un arco temporale in cui i due presidenti, lasciatemi dire, i due presidenti oggi di Stati Uniti e Russia sono ancora in vita, considerando anche la carta anagrafica in questione. Per cui diciamo
Putin ha 70 anni e dovrebbe essere, diciamo, potere da molti anni, da quando andò via Yeltsin, e dovrebbe insomma riproporsi di candidarsi a breve. Anche questo problema al Cremlino.
Il suo corrispettivo americano è molto più anziano, per esempio.
Sì, sì, diciamo che c'è un sistema democratico che, con tutti i difetti e tutti i problemi che sta a fare, le polarizzazioni, forse si funziona un po' diversamente, ecco, diciamo. Non ha bisogno di un destino a Biden, comunque, insomma,
chiaramente si sta parlando di un processo che, se avverrà quando probabilmente questi due soggetti non saranno più nei loro rispettivi incarichi e probabilmente non saranno anche più neanche in vita, considerando appunto che si parla forse di 10 anni per l'Ucraina, chissà quanto per la Georgia e così via.
Direttore, insomma, mi consente una cattiveria, io la interrompo, ma è interlocutoria, una chiacchierata questa. Lei ha parlato di Mosca e Washington, non ha citato l'Europa però.
Ma guardi, l'Europa in queste circostanze gioca un ruolo, direi, secondario, insomma, chi alla fine si deve mettere d'accordo sono gli Stati Uniti e la Russia. L'Europa gioca un ruolo primario dove? Laddove speriamo di no, dovesse esserci un conflitto, in quel caso l'Europa che ruolo avrebbe? Il ruolo di subire primariamente rispetto appunto agli Stati Uniti, per esempio, le conseguenze di questo conflitto. Da questo punto di vista l'Europa è molto più esposta alle conseguenze di un conflitto in Ucraina, in termini di immigrazione, in termini di forniture strategiche e quant'altro, cioè tutte problematiche che nella fattispecie gli americani e gli inglesi non hanno, e questo anche spiega, diciamo, una loro postura più muscolare nei confronti della Russia. Però sostanzialmente il ruolo dell'Europa è limitato, se non, come dire, nel cercare di mantenere aperto il più possibile un dialogo con Mosca, anche considerando il fatto che due paesi importanti come la Germania e l'Italia dipendono in maniera significativa dalle forniture di gas della Russia.
Certo.
Per cui noi, per esempio, ora calettiamo il discorso sull'Italia, noi come Italia non abbiamo alternativa se non, da una parte, sì, siamo nella NATO, manteniamo la saldezza e la compattezza dell'Alleanza Atlantica, dall'altra però salvaguardiamo il più possibile quella che a tutti gli effetti è una partnership strategica che abbiamo con la Russia, insomma. Sì. Ora non è solo questione di gas, si parla di un rapporto che vale, se non sbaglio, vuoto per pieno, un rapporto commerciale attorno ai 20 miliardi di euro.
Sì, siamo nell'ordine di alcuni punti di PIL che con le sanzioni abbiamo ridotto in questi anni, diciamo che si è andato un po'
per cui comunque, come dire, questo un conflitto potrebbe ulteriormente danneggiare questa partnership, le sanzioni potrebbero ulteriormente danneggiare questa partnership, per cui l'Italia gioco forza deve mantenere una posizione di mediazione, deve fare tutto il possibile affinché non si arrivi allo scoppio di una guerra nel cuore dell'Europa, e ripeto, sarebbero gli europei stessi a pagarne le conseguenze più significative, più rilevanti, ecco.
Certo, ricordiamo che siamo ricordiamo che siamo in collegamento con Chiavari, con la redazione della rivista italiana Difesa, RID, con il direttore Pietro Batacchi. Direttore, allora cerchiamo di leggere gli elementi che abbiamo sul tavolo, anche per capirci meglio noi che siamo, diciamo, dei discenti, l'opinione pubblica insomma non è fatta di analisti, di strateghi, no? Vediamo un attimo, la situazione dei possibili sviluppi l'abbiamo affrontata, gli attaccanti, l'attaccante, le milizie, la Russia, i suoi proxy, gli alleati eccetera, la Russia, allora a suo avviso, la domanda sarà molto articolata, poi sarà lei a rispondere come meglio insomma crederà.
Speriamo sia corta però.
Speriamo. Dunque, la Russia è veramente in grado di farla una guerra, ha intenzione di fare una guerra, perché sul terreno potrebbe anche soccombere, anche se ha, diciamo così, il dominio dell'aria, no? Con l'aviazione. E in particolare sono stati fatti, diciamo, delineati almeno due scenari, no? Quello sull'attacco su larga scala, ritenuto molto improbabile, e diciamo quello operazioni su scala limitata, che però diciamo includerebbero anche ovviamente questa è tutta teoria, sono ipotesi esplorate, un controllo da parte attraverso dalla Transnistria alla Bielorussia, operazioni diversive e l'occupazione di una fascia di territorio che congiungerebbe appunto la Crimea al Donbass, no? E quindi farebbe praticamente non eliminerebbe quella soluzione di continuità che c'è adesso, tutte zone popolate da russofoni. Che idea si è fatto lei? Cosa ne pensate alla RID di questo?
Ma guardi, io tuttora resto convinto, oltre al fatto che auspico che la guerra non vi sia, resto convinto che una qualche forma di accordo presunto tale si possa trovare, anche perché non credo che la leadership russa abbia tutta questa voglia di imbarcarsi in un'avventura che sai quando inizia ma non sai quando e come finisce. Per cui io ritengo ancora una guerra non probabile. Se guerra dovesse essere, a questo punto lo scenario più probabile, più verosimile mi sembrerebbe quello di una sorta di operazione limitata per, come dire, estendere l'influenza russa oltre l'attuale Donbass, oltre la Crimea, in una fascia, come dire, ad oriente del fiume di Dnieper, sostanzialmente. Questa è la lettura. Chiaramente lo spiegamento di forze che c'è lungo tutti i confini ucraini e in Bielorussia serve chiaramente a allungare le forze ucraine, a creare eventualmente difensive e quant'altro. Però credo che se sarà operazione militare, questa sarà limitata all'area, diciamo, di quello che si chiama il Donbass occidentale, che è ancora sotto controllo ucraino. Ecco, la Russia non ha necessità, non ha voglia di imbarcarsi in un'operazione su larga scala che richiederebbe molti più uomini rispetto a quelli che sono sui confini, sarebbe molto più costosa, richiederebbe molto più tempo e quant'altro. La Russia, se lo fa, lo deve fare a breve e in fretta e su bassa scala.
Direttore, ragioniamo un attimo su questi numeri, perché vengono sciorinati ogni volta questi 130.000, 100.000, non si capisce bene, soldati militari dell'armata russa spalmati un po' in tutta quella zona. Allora, alla fine Mosca ha però veramente le capacità per poter fare una guerra del genere, perché su piccola scala è possibile, è plausibile. E noi sappiamo che per un combattente ci sono poi tre militari della logistica, trasmissioni, tutte le retrovie, quindi questi 100.000 o 120.000 che siano, alla fine la forza combattente si ridurrebbe a un quarto più o meno, mi corregga se sbaglio, e con questi numeri cosa riesce a fare? E a questo punto parliamo dell'attaccato, siamo partiti con l'attaccante, il difensore, diciamo, in questi anni l'esercito di Kiev ha fatto dei relativi progressi, cosa si troverebbe di fronte e dove Putin, le forze di Putin si troverebbero di fronte chi e con quali forze potrebbero muovere?
Ma guardi, io ripeto, l'ho detto anche in altre circostanze, ritengo che il dispiegamento russo sia attuale, sia commisurato per il lancio e la conduzione di un'operazione militare su scala circoscritta e limitata. Per azioni di più ampio respiro occorrerebbero più truppe, più mezzi. Posto che nessuno sa effettivamente quanti siano le truppe che Mosca ha schierato lungo i confini, insomma, noi ci basiamo su ciò che vediamo in termini di rilevazioni satellitari, video e quant'altro, però è molto difficile fare una stima. Nell'Ucraina, nell'esercito...
Perché si potrebbe scostare molto da quello che si dice? Potrebbero essere il doppio, non so, faccio un esempio.
Ma potrebbero essere anche meno.
Potrebbero essere anche meno, dice lei.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Per cui, ripeto, io andrei cauto sempre sui numeri e nel dare numeri.
Un azzardo, quindi, diciamo. Una specie di azzardo quello di Putin, potrebbe essere letto.
Diciamo
così.
Un'operazione di diplomazia rinforzata, il cui obiettivo era mostrare che le questioni di sicurezza in Europa orientale devono comunque essere negoziate con la Russia. Per quanto riguarda invece gli ucraini, sì, l'esercito e le forze armate sono relativamente cresciute negli ultimi 4-5 anni in termini qualitativi e di addestramento, anche sfruttando un certo livello di appoggio, di supporto, assistenza che l'Occidente ha fornito all'Ucraina. Però in un confronto con la Russia, diciamo che sarebbero destinate a soccombere, insomma, l'abbiamo visto nel Donbass, quando a un certo punto la Russia sostanzialmente ha deciso di arrestare l'offensiva dell'esercito ucraino e di riportare i confini dell'area controllata dai separatisti oltre Donetsk e oltre Lugansk, gli ucraini hanno avuto la peggio, ecco, quindi direi che la Russia non la sopravvalutiamo, ma non neanche sottovalutiamola, ecco, non dimentichiamoci che si parla sempre della Russia, ovvero di quel paese che nella Seconda Guerra Mondiale ha avuto, come dire, si è permessa di mettere sulla bilancia della storia 20 milioni di vite umane, no?
Beh, era un momento di mobilitazione diverso, però, direttore, no?
Assolutamente, ma il carattere, diciamo, è un po' cambiato, ma fondamentalmente resta quello.
Si è parlato però di scollamenti da parte dell'opinione pubblica, un paese insomma che ha conosciuto una deriva autoritaria negli ultimi anni, è un po' nel DNA della Russia purtroppo, però voglio dire, rispetto ai tempi della Grande Guerra Patriottica, quindi di Stalin, dell'attacco tedesco, lì difendevano però i sovietici, no?
Assolutamente, assolutamente sì. Quello che voglio sottolineare è comunque che questi paesi, come appunto la Russia, sono grandi potenze, si considerano tali, si vedono come tali e hanno un rapporto con l'utilizzo della forza un po' diverso dal nostro. Per loro le guerre, come dire, a zero morti non, fondamentalmente non esistono, per cui diciamo il carattere nazionale è un pochino diverso rispetto a quello euro-occidentale, mettiamola così. Gli Stati Uniti e gli inglesi hanno, come dire, da questo punto di vista sono più simili, se vogliamo sono più simili ai russi, ecco, come quando parliamo e se parliamo di rapporto con l'utilizzo della forza. Questa di fatto è la situazione, i russi sono questi, non ce ne sono altri. Poi se vogliamo parlare di liberal democrazia facciamolo pure, ma non dimentichiamoci mai di dire che la liberal democrazia è un prodotto della cultura euro-occidentale, ecco, che alcune volte la sua esportazione ha avuto successo, altre purtroppo no.
Dunque, direttore, siamo all'ultimo attore in questo teatro, la NATO e l'Italia. Intanto la NATO insomma è stata miracolata da questa crisi, perché è da praticamente dall'89 che cerca una ricollocazione, un motivo per esistere e che significa anche per insomma alimentarsi da questo punto di vista, dal punto di vista finanziario, tecnologico, carrieristico, insomma è una struttura anche quella. Diciamo che ha ritrovato una ragione d'essere con questa crisi qua, dopo una bellissima figura dell'Afghanistan, che in realtà aveva le sue radici in Obama, già dai tempi di Obama, e quindi lei che ne pensa riguardo a questa cosa, la NATO
ma
e la crisi?
Io sulla NATO le dico soltanto una cosa, la NATO resta oggi la più importante organizzazione politico-militare del mondo, un'organizzazione di successo, lo testimonia il fatto che sempre molti paesi ne chiedono l'adesione, appunto parlavamo prima dell'Ucraina, potrebbe essere un domani la Moldavia, potrebbe essere un domani ancora la Georgia e quant'altro, quindi se ci sono così tanti paesi che chiedono adesione alla NATO, questo significa che la NATO è un'organizzazione capace di performare e soprattutto capace di offrire a chi vi fa parte una garanzia di tipo politico-militare altrimenti indisponibile, insomma, ecco, da questo punto di vista capisco benissimo la percezione degli ucraini che si trovano sul confine un vicino così ingombrante, chiedono che cosa alla NATO? Chiedono una garanzia politico-militare, lo ripeteva anche ieri quasi ossessivamente l'ex attore Zelensky, attuale presidente dell'Ucraina, insomma, ovviamente per paesi esposti a una minaccia come è quella della Russia, non dimentichiamoci che questi paesi sono stati governati per anni dalla quella che era l'Unione Sovietica, quindi dalla Russia comunista, è chiaro che vedano nella NATO e quindi in ultima analisi negli Stati Uniti una garanzia politico-militare molto importante per la propria sicurezza. Ecco.
Fu Khrushchev a fare l'Ucraina come la conosciamo adesso, diciamo una repubblica federata, però,
assolutamente sì. Per cui la NATO oggi ha un futuro assolutamente chiaro e definito, è una è un'organizzazione politico-militare che funziona, lei faceva riferimento all'Afghanistan, diciamo che lì la causa di quello accaduto è più da imputare alle decisioni delle varie amministrazioni americane che alla NATO. La NATO ha fatto benissimo il suo lavoro, la NATO nel 2011 aveva sostanzialmente stabilizzato il paese, poi le decisioni elettoralistiche dell'amministrazione Obama hanno cambiato un po' il corso degli eventi in Afghanistan, per cui diciamo che da questo punto di vista come italiano dico lunga vita alla NATO.
Oh, e come italiano cosa ci dice? Come italiano e come direttore di una rivista autorevole come la RID, la rivista italiana difesa, di queste cifre un po' tirate, sparate in aria, 1000 soldati partono per il Baltico, noi abbiamo una compagnia credo o corazzata o meccanizzata o di alpini, non lo so adesso chi, perché è a rotazione in uno dei paesi baltici, mi pare, una compagnia dell'esercito. Poi è stato, adesso si è parlato di Ungheria, ma in Ungheria vanno spesso a fare esercitazioni sul lago Balaton, unità dell'esercito, insomma c'è una brigata trilaterale con gli ungheresi. Che cosa sa lei, se ci può dire qualcosa sulla partecipazione italiana a questo sforzo, se poi è una partecipazione italiana o rientra nel quadro dell'ordinaria diciamo amministrazione, delle attività di routine addestrative o mostrare bandiera?
Ma guardi, credo siano decisioni allo studio da parte della difesa, quindi del Ministero della Difesa e dello Stato Maggiore della Difesa. Noi siamo coinvolti in misura abbastanza tutto sommato limitato in quella che è la cosiddetta Enhanced Forward Presence NATO nei paesi dell'Europa orientale e baltici. Siamo impegnati con i nostri aerei nella missione di air policing sempre della NATO. Per cui il nostro contributo c'è già, non dimentichiamo che ospitiamo un'importante base come quella di Sugonella, da cui partono i velivoli Global Hawk del sistema GS NATO, che tra le cose che fanno vanno pure a monitorare gli dispiegamenti di truppe russi sul confine, per cui come dire, l'Italia da questo punto di vista non può essere mai additata, è un paese che è uno dei principali paesi contribuenti della NATO, per cui assolutamente farà la sua parte. Resta però il discorso che facevo all'inizio. Ciò non toglie che non si debba comunque sempre ricercare un motivo di dialogo, un elemento di dialogo, certo, con la federazione russa.
Certo. Direttore, telegraficamente, veramente telegraficamente, e se un altro alleato NATO un po' così, non voglio dire bizzarro, ma un po' intraprendente, decidesse di bloccare il Mar Nero, e parliamo della Turchia, di Erdogan?
Credo che non lo faccia.
Propaganda anche quella, diciamo. Rientra nel gioco delle
Erdogan,
degli spaventi del momento.
Come dire, che se ne dica, è uno dei leader politici oggi più intelligenti e in grado di leggere dinamiche internazionali.
Equilibrato, vuole dire lei?
Io non direi equilibrato, uno che sa il fatto suo, che conosce la politica internazionale e le vicende internazionali, ha un buon rapporto, se così si può chiamare, per questioni puramente di interesse, sì, con la Russia, per questioni di interesse ovviamente commerciali e gasifere, come sempre, per cui non credo che
ogni tanto si abbattono qualche aereo, qualche jet a combattimento, però insomma quello rientra nella
diciamo si consecchiano per interposta persona, ma hanno la loro bella partnership strategica, per cui insomma non è poi tipo da colpi di testa.
Bene, allora, in attesa di questi sviluppi che insomma siamo tenuti un po' sulla griglia noi intesi come opinione pubblica, sulla griglia degli eventi e diciamo dell'infodemia, come si viene chiamata, ogni 2 minuti c'è un lancio d'agenzia. Ringraziamo il direttore della rivista italiana Difesa, RID, dottor Pietro Badacchi, col quale abbiamo amabilmente parlato, analizzato la crisi ucraina, con lui che è in collegamento da Chiavari, dalla redazione del suo periodico. Ricordiamo che degli speciali sono stati pubblicati sul sito web della rivista, e diamo l'indirizzo, è www.rid.it, e che nel mese di marzo l'edizione cartacea della rivista, quella classica, che insomma sono tanti decenni che c'è in edicole, diciamo, i lettori potranno trovare molti altri approfondimenti sia su questa crisi che su tutto il panorama, diciamo così, della difesa dell'industria, come sempre fa la RID. Grazie direttore per essere stato con noi.
Grazie a voi.
E a me non resta che salutare i fruitori del sito di informazione insidertrend.it e gli ascoltatori di Radio Omega. Un cordiale saluto da Gianluca Scagnetti.